Radio Milazzo presenta Vale, incontri d'autore con Valentina Di Salvo.
Ciao a tutti, sono Valentina, bentornati nella rubrica Incontri d'autore. Oggi con noi in collegamento in studio ci sono due artisti fondatori del Museo Epicentro di Gala a Barcellona Pozzo di Gotto, Nino Abbate e Salva Mostaccio. Benvenuti nei nostri studi.
Grazie.
Grazie
Valentina, ti ringraziamo sia io che Salva, sia personalmente anche Radio Milazzo.
Di recente avete presentato i vostri due libri. Il tuo, Nino Abbate, Sono arrivato alla soglia di essere un grande maratoneta, e il testo di Salva, Racconti di vita. L'evento è stato moderato dall'architetto Andrea Cristelli. Il tuo testo, Nino Abbate, è molto particolare perché racconta la storia dimenticata di Barcellona Pozzo di Gotto negli anni che vanno dal 1971 al 76 e portano alla luce fatti e persone dimenticate. Ce ne vuoi parlare?
Sì, io ho scritto questo libro anzitutto per ricordare il mio allenatore, che era Nino Alberti, che lui è stato un promotore qua a Barcellona Pozzo di Gotto in quegli anni, che ha portato tanti noi ragazzi a svolgere l'atletica leggera in diverse specialità. Io mi sono specializzato nelle gare di fondo, nella maratona. Sono partito negli anni 70 perché ero una promessa per il calcio, poi entrando in questa società sportiva la fiamma di Senica, man mano a mano facendo diverse gare sia a livello provinciale sia a livello regionale, vincendo anche dei titoli di campione italiano juniores di maratonina, nel 1975 ho fatto il grande salto con la convocazione della nazionale italiana di maratona, che poi abbiamo tenuto un incontro a Furt in Norimberga tra le nazionali di Francia, Germania, Cecoslovacchia e Italia. E poi in quell'occasione giustamente ho avuto dei problemi più che altro fisici, perché non ho potuto seguire la dieta che svolgevo in Italia e non ho ottenuto un grande piazzamento, ma comunque la cosa importante è che sono riuscito ad arrivare all'arrivo e completare la gara.
Nel testo sono stati inseriti anche articoli d'epoca. Quanto sì. Lavoro è stato fatto?
Sì, infatti qualche articolo prima della nazionale, qua, quando abbiamo fatto l'incontro a Reggio Emilia nel campionato assoluto, io ero uno dei giovani promettenti nella maratona italiana, infatti loro puntavano su di me nelle Olimpiadi di Montreal. Un articolo che posso citare, scritto da Elio Trifari, che era un giornalista della Gazzetta dello Sport, che è uscito a Reggio Emilia, è stato il 29 maggio del 1975, il giorno della gara. Lui scrive: tra i favoriti Cindolo e Accavuto, con la speranza che due ventenni si sappiano inserire come esterni e l'ennesimo prodotto di Inalberti alla Tirrenica Barcellona Abbate. Questo qua dimostra che già anche i tecnici puntavano su di me. E mentre dopo la gara, sempre il giorno dopo, sempre lo stesso giornalista scrive: il ventenne Abbate, con i primi sin dall'inizio, ma in grado di reggere malgrado l'emozione che lo ha afferrato negli ultimi 2 chilometri, sarà nazionale in Germania. Era la mia prima maratona, perciò giustamente a quei livelli si trattava di un campionato italiano assoluto, c'erano oltre 130 partecipanti. Agli ultimi chilometri, sia per la fatica sia anche per l'emozione, ci poteva essere il rischio che potevo crollare e non arrivavo tra i selezionati, ma invece certo, poi ce l'ho fatta e mi sono qualificato per essere convocato.
Quanto lavoro è stato fatto per scrivere questo libro?
Questo libro è stato presentato la prima volta nel 2011, che qua abbiamo fatto una manifestazione sempre in omaggio a Nino Alberti a Palacultura Bartolo Cattafi, qua a Barcellona Pozzo di Gotto. Infatti tra gli altri c'erano presenti noti giornalisti, c'era anche la vedova di Nino Alberti. È stato un bellissimo evento in cui la città di Barcellona questa volta è stata partecipe, anche per ricordare l'omaggio che si faceva a Nino Alberti.
Ti ringrazio, ci fermiamo un attimo per ascoltare un po' di musica, rimanete con noi.
mezza aranciata, amara come quando penso a te. Che me ne faccio di una passeggiata, così quasi vado a correre. Tutti corrono per strada, e dove vado io senza di te, senza di te. Tutti parlano per strada, ma cosa dico io senza di te, senza di te. Quanta confusione sulla litoranea, giuro che ora scendo che mi manca l'aria, e arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi, ti telefonerò, ma forse no, e sento un ritmo che sale, perché non sale anche tu, è solo un gioco mentale, come i colori della TV. Quanta confusione questa settimana, e hai detto che fortuna che ora sei così lontana, perché ti amo di più. La spiaggia mia, la spiaggia tua, sono la stessa cosa, questione di chilometri. La faccia tua, sono la stessa cosa, questione di millimetri. Ma quanta confusione sulla litoranea, sembra un film di cui so già la trama, e arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi, ti telefonerò.
Con la puntata Incontri d'autore, con me c'è l'artista Nino Abbate e l'artista Salva Mostaccio. Stavamo parlando prima dell'interruzione musicale del libro Sono arrivato alla soglia di essere un grande maratoneta. Nino, sei passato dallo sport all'arte, un passaggio avvenuto come?
Sì, no, il passaggio è avvenuto perché giustamente dopo la selezione che devo fare nel 1976 per le Olimpiadi di Montreal, ho subito un infortunio che mi ha impedito di fare questa selezione. Comunque non è che abbia mollato così di colpo. Poi sono stato nel 1977, giustamente sono stato i medici all'Acqua Cetosa a Roma, hanno cercato di recuperare questo infortunio, però siccome si trattava di una frattura d'orbita che ha avuto un incidente domestico, era molto difficile da guarire, era la stessa frattura che aveva Marcello Fiasconaro, che lui aveva stabilito il record italiano nei 400 metri, e perciò mi hanno visitato anche all'istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano, però io non potendo avere più quella grinta che avevo una volta, poco a poco ho abbandonato. Ho fatto l'ultima gara a Furnare nel 1977, guarda caso ho chiuso questa mia breve parentesi di atletica che è durata pochissimi anni, dove avevo iniziato nel 1971, e questa circolarità che mi segue anche nell'arte contemporanea con le performance che facciamo insieme con Salva, e poi finita l'attività agonistica ho cominciato di nuovo ad assaporare la vita, perché prima facevo una vita molto, cioè molto rigida. Così nel 77 ho conosciuto Salva e poi ci siamo sposati e ci siamo dedicati all'arte.
Prima hai citato il tuo allenatore, che è stata una figura molto importante per Barcellona Pozzo di Gotto, perché ha aiutato tanti giovani a ricominciare una vita diversa da quella che conducevano.
Mia Berti ha fatto di tutto, mi ha accompagnato anche lui a Roma, però poi cioè più che altro io non ho trovato più quella forza di continuare, perché quando mi allenavo, dopo mezz'ora dovevo rallentare gli allenamenti, non potevo seguire gli allenamenti che mi hanno portato a quei livelli, e mi sono sentito un pochettino, cioè non trovo più quella forza di continuare. Questo è il modo. Però è stato un peccato, perché tutti quegli atleti che allora erano miei compagni, miei avversari, hanno raggiunto tutti quanti i massimi
livelli alti.
Sì, hanno stabilito il record italiano, hanno partecipato alle Olimpiadi, perciò io potevo essere anche uno di quelli. Invece mi è rimasto dentro di me, a volte ho messo nel libro: sono arrivato alla soglia di essere un grande maratoneta, perché realmente non ho potuto sapere, potevo vincere anche le Olimpiadi, potevo ottenere qualsiasi risultato, e mi è rimasta questa cosa dentro che mi ha portato a scrivere questo libro.
Certo.
È stato un peccato, realmente. Ma
però si è sviluppato un mondo dell'arte, un bellissimo museo che non ci sarebbe stato.
Certo, conoscendo a Stava ci siamo dedicati all'arte contemporanea, questa è tutta quanta un'altra storia, e ci ha portato anche ai massimi vertici dell'arte italiana, sotto altri aspetti.
Prima di parlare di racconti di vita, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un po' di musica, rimanete sempre con noi.
Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca. Questo pendolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari, come ti chiami? La ragazza del domani, con un filo di voce, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. Ci vai da sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andare, per favore rimani. Del futuro eri tu che volevi tornare indietro. Ragazza del futuro, sei persa in una strada, hai bisogno di un aiuto, sembri spaventata. Sopra il pavimento instabile del mondo, e non aver paura, è solo un altro giorno.
I'm lascio un pensiero. Ho negli occhi la ragazza del futuro. Eri tu che volevi tornare indietro. Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro forse l'ha trovata. Mentre voli sulla nuvola nel cielo, la rompi e sei morto sul pensiero. Ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu, volevi tornare indietro. La
di nuovo insieme con Incontri d'autore. Io e Nino Badi abbiamo parlato del suo testo Sono arrivato alla soglia di essere un grande maratoneta. Ora vorrei parlare dell'altro testo, il testo di Salva Mostaccio, Racconti di vita, che anche se non parla di sport in un certo senso è molto collegato al libro di Nino Badi, perché parla di dinamiche sociali, odori, sapori di un tempo che non c'è più, e sono gli stessi anni del libro di Nino Badi. Ed è esatto.
Sì, sì, infatti io cito queste poesie, parlano delle vecchie tradizioni che ormai non ci sono più, dei vecchi sentimenti che ormai sono state accantonate con nuovi sentimenti, con questi computer, con questa era moderna. Una volta si viveva di cose semplici e una ragazzina apprezzava quei momenti e le desiderava anche.
Ci leggi una poesia?
Sì, ora leggo La bambina birichina. Praticamente è la mia, questa sono io, praticamente, la mia descrizione. Sembrava un maschietto per l'abbigliamento che indossava, pantaloncini corti e maglioncino bianco, scarpine di tele rosse colorate. Non amava vestirsi da bambina per non mostrare la sua fragilità. Si metteva sempre in posa, con le mani ai fianchi e il nasino all'insù, rivolto verso la luna. Le piaceva tanto ammirarla nel suo splendore. Dimostrava nei suoi vari atteggiamenti la fermezza di chissà che ciò che vuole nella vita. La bambina birichina si confrontava con la madre luna, la guardava dalla finestra la mattina. Quando lei spuntava, aveva la sua stessa rotondità di visino e di colore, bianco come una pelle rara. Era contornata da una forte frangettina nera che ricordava la luna quando si nasconde tra le nuvole. La sua forte frangettina chiudeva tutto quel visino che sembrava sempre imbronciato con il mondo intero per la sua introversione. Per compagna aveva dei maschietti, amici del fratellino, che la portava sempre a spasso col suo moto pattine che aveva costruito. Andavano incontro a pericolo, correndo di corsa nella discesa, e lei, piccolina, non teneva paura. Aggrappandosi alla sua schiena, gli diceva: «Dai, andiamo, andiamo più forte, incontro alla luna. Voglio vederla da vicino». La lumola nera la nascondeva. Rientrava a casa con il buio, ascoltava accolta dai tanti strilli della mamma. Era fissata con la luna, la vedeva come una sua sorella maggiore. A lei raccontava i suoi segreti, tra sé pensava: «Un giorno, quando sarò grande, farò l'astronauta per vederla da vicino e farmi abbagliare del suo raggio di luce. Vorrei scoprire il suo mistero».
Grazie Salva, siamo quasi alla fine della nostra puntata. Vorrei parlare un attimo del Museo Epicentro. Ecco, è nato dopo che vi siete conosciuti, dopo quel famoso 1976-77. Ci parlate un po' del museo? Ci sono firme importanti?
Sì, il museo è stato inaugurato ufficialmente nel 1994 con un testo di Renato Barilli, che è uno dei maggiori critici italiani, In questo museo abbiamo una collezione unica al mondo che rappresenta l'arte a livello internazionale con tutti i linguaggi dell'arte contemporanea. È un unicum che questa città di Barcellona ha questo pregio, lo dovrebbe di più valutare,
valorizzare.
Sì, cioè, dovrebbe dare quell'importanza che si merita, perché qualsiasi città lo vorrebbe avere.
Grazie, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Tra l'altro mi è venuto in mente che c'è anche un concorso di poesie legato al museo, sì. E anche un libro che attesta tutte le varie edizioni.
Sì, sì, infatti abbiamo fatto un libro, poi è nato anche questo premio di poesia circolare, che è un premio unico nella sua circolarità. E da 12 anni che lo portiamo avanti, abbiamo raccontato anche quest'altra storia della poesia circolare, cioè la nostra vita è tutta circolare, dove ci mettiamo, mettiamo.
La vita, l'arte, il vostro incontro.
Noi siamo insieme al nostro cerchio.
tutto circolare.
Grazie mille. Grazie per essere stati qui con noi. Il nostro appuntamento finisce qui. Ci rivediamo prossima settimana con un altro autore.
Va bene.
Una notte così, da quant'è che non venivi qui a stare nudi e dire amore tutto ok. Una notte così, se ti va possiamo estinguerci, puoi dire no e fare finta che non vuoi nemmeno un bacio, però ti piaccio, però ti piaccio. Puoi fare finta che tra noi sia solo ghiaccio, però ti piaccio. Stiamo insieme tra le iene, tutto ok. Vieni a vivere con me, tu che vuoi. Prima parlane con lui, cerca di essere seria, seria. Vieni e portati il cuscino, non ne ho. Vieni a vivere con me, cerca di essere seria, seria. Una storia così, io non posso più saperti lì. Puoi dire no e fare finta che non era sul tuo viaggio, però ti piaccio, però ti piaccio. Puoi fare finta che tra noi sia solo ghiaccio, però ti piaccio. Stiamo insieme tra le iene, tutto ok, tutto ok. Vieni a vivere.